Per coloro che si fossero uniti adesso, vedo che non sono pochi, al nostro cammino iniziato la Settimana Santa, sento necessario un brevissimo riepilogo di quello che ci siamo detti domenica, proprio perché intendo che sia un itinerario. E domenica ci siamo posti all'inizio appunto di questa settimana il tema della povertà, un po' perché appunto questo nuovo vescovo che è arrivato a Roma ha subito, intanto prendendo quel nome e poi dalle sue prime affermazioni, parlato molto, tirando fuori una espressione che era sulle labbra di Papa Giovanni più di 50 anni fa, ha parlato di Chiesa dei poveri, Chiesa povera per i poveri. E allora così, questo mi aveva fatto pensare che poteva essere, come si dice oggi, una griglia per leggere un po' le varie letture che ci vengono offerte in questa settimana. E sostanzialmente di Gesù mi aveva colpito a questo proposito, cioè a proposito della povertà, innanzitutto del fondatore della Chiesa, perché altrimenti non si capisce perché la Chiesa deve essere povera. E mi aveva colpito il fatto che lui è acclamato come re, ma si presenta come un re che è a cavallo di un asinello. Questo è stato il primo segnale, che lui si presentava come una persona piuttosto semplice, umile, povera. E poi un altro accenno nel racconto della Passione, in cui si dice che lui ha desiderato molto di mangiare quella Pasqua con i suoi discepoli, anche quello l'avevo come avvertito come un segno di povertà, di piccolezza, come se lui avesse il bisogno, se avvertisse il bisogno di questa comunione di mensa finale nell'arco della sua vita terrena con i discepoli. Di qua un'ultima impressione che mi davano quindi queste considerazioni, che quindi noi non dobbiamo, se il nostro Signore ha fatto così, non dobbiamo aver paura della povertà, non dobbiamo aver paura neanche della nostra povertà, delle nostre povertà. Provare a entrare in un rapporto un pochino più riconciliato con esse. Così, ci eravamo fermati così. Allora riprendo il discorso da qui per che nella lettura di Esodo 12 mi aveva colpito un particolare, proprio un particolare naturalmente, siccome tutti gli anni la leggiamo, la commentiamo, di volta in volta scegliamo chiaramente un particolare, non stiamo a ripetere tutta la presentazione del testo, perché è un particolare che riprende un altro dettaglio piuttosto significativo del Vangelo stesso, della lavanda dei piedi. È praticamente la stessa espressione, il cingersi la veste. Perché poi anche ritorna nella liturgia, perché chi deve compiere questo rito della lavanda dei piedi deve togliersi i suoi paramenti e cingersi di un grembiule col quale fare questo gesto. E i figli di Israele hanno il compito di celebrare così, mangiare così la Pasqua quella notte, con i fianchi cinti. Poi c'è tutto il resto dell'equipaggiamento, ma io mi fermo su questo per dire, ecco, essere con i fianchi cinti in quel caso significa l'abito di chi deve essere pronto per il cammino, per il viaggio. Sappiamo che il viaggio dell'Esodo incomincia in quella notte. Lì, quella notte, i figli di Israele hanno preso il loro congedo dalla terra d'Egitto. E certo, quando si viaggia in quel modo, si compie un'operazione di povertà. E ho pensato a tutti quelli che partono, che fuggono da casa, perché propriamente il viaggio dei figli di Israele è stata una fuga. È stato un popolo di gente in fuga, sono propriamente i figli di Israele nell'Esodo sono rappresentati come dei profughi. E poi sentiremo nella notte di Pasqua che proprio scappavano, mentre gli altri li inseguivano. E quindi è proprio così. E loro si cingono quindi le vesti perché con le vesti cinte si corre più facilmente, il cammino è perlomeno più spedito. È una condizione, quella di chi fugge, necessariamente di povertà, perché si può prendere pochissimo, non c'è neanche lo spazio per prendere il lievito, si prende proprio solo la farina e via, e poca altra roba. Quindi una povertà che dipende dal viaggio, dalla necessità del viaggio e dalla condizione proprio un popolo di schiavi che scappa dai loro padroni che li vorrebbero tenere soggiogati. Passo alla seconda lettura, il testo di San Paolo. Il testo di San Paolo avete sentito, noi lo leggiamo in modo più largo e questo ci consente di capire come mai all'interno di questa prima lettera ai cristiani di Corinto San Paolo tira fuori il discorso dell'ultima cena, che bisogno c'era. E il problema è questo, perché lui fa una critica alle loro cene di questi cristiani della Chiesa di Corinto. E dice, ma questa non è la cena del Signore, perché? È perché ci sono delle ingiustizie, c'è chi arriva già sazio, addirittura anche forse un po' brillo, e c'è chi invece arriva affamato. Questo non va bene. In questo modo voi disprezzate la Chiesa, offendete la Chiesa, e disprezzate, fate venire vergogna a coloro che non hanno. E quindi ancora vediamo come anche il testo di Paolo sia una descrizione dell'ultima cena che però non è così isolata, fuori dal tempo, fuori dalle circostanze, ma è proprio nel contesto di una questione che riguarda ancora il tema della povertà, il tema della giustizia sociale o dell'ingiustizia, della disuguaglianza. E c'è un cortocircuito che si crea tra questa cena e queste ingiustizie, che arriva fino al punto che Paolo dice qui questa non è più la cena del Signore. È una critica molto grave che fa a queste riunioni. Dice non c'è la validità canonica del sacramento. E questo non perché ci siano delle mancanze nell'osservanza delle rubriche liturgiche, ma perché c'è la disuguaglianza, c'è un problema di mancanza di giustizia, di mancanza di comunione, mancanza di carità. Questo è un problemaccio per noi, perché viviamo in un tempo in cui forse, poi anche quest'anno, forse più che altri anni, c'è questo fatto che ci sono tanti poveri che bussano le nostre porte. E senza andare a pensare al nostro rapporto, ma bisogna pensare anche a questo, al rapporto tra noi europei e nordamericani con tutto il resto del mondo, che è un rapporto chiaramente di disuguaglianza. E noi cosa facciamo? Noi siamo cristiani, celebriamo il Giovedì Santo, sapendo che c'è un'evidente, flagrante disuguaglianza. Ma senza andare a pensare a queste cose macroscopiche, e anche nel nostro stesso paese, proprio in questi giorni sentivo la differenza che c'è tra il nostro nord e il nostro sud. Il sud, sentivo in questi giorni, se fosse considerato isolatamente dal resto del paese, sarebbe, secondo i parametri attuali socio-economici, in condizioni peggiori della Grecia, il nostro sud. Ci sono milioni di persone sotto la linea della povertà. Ora, questo, alla luce del testo di San Paolo, è un problema. Come si fa a celebrare l'Eucaristia tranquillamente? È un problema. E poi però ci sono anche le nostre case, ci sono le nostre famiglie, le nostre comunità, le nostre mense, la nostra mensa eucaristica della domenica, dei giorni feriali, poi le tavole delle nostre case. E come va la comunione? Come va la comunione? Come va la concordia tra le persone che partecipano a questo? È un problema. E allora adesso vengo al Vangelo. Sempre alla ricerca di Gesù povero. E vabbè, è chiaro abbastanza, no? È Gesù che si spoglia degli abiti di Signore e Maestro e si riveste di questo grembiule di servizio. È il compito, l'abbiamo notato anche altre volte, che aveva lo schiavo a quei tempi, quello di lavare i piedi dei commensali. E quindi è un gesto di povertà volontaria del Signore. Ma forse si potrebbe anche risalire un po' indietro e con questo fare un passo avanti nella riflessione sulla povertà di Gesù. Perché il Vangelo incomincia dicendo: Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Allora questo mi ha fatto pensare che c'è una povertà ancora più grande di Gesù. Credo che sia il massimo della povertà nell'esperienza umana. Cioè quando un uomo, una donna, viene a sapere che è giunta la sua ora. Può essere l'esito di un esame clinico, può essere il fatto che si accorga che ormai la sua vita per motivi di salute o di anzianità e agli sgoccioli. Ecco, questo sapere che è giunta l'ora, questo credo che sia forse il massimo della esperienza di povertà, perché uno capisce che deve lasciare tutto, 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 tutto. Diceva domenica, no? Dobbiamo lasciare tutto perché il sudario non ha tasche. Interessante come espressione, suggestiva. Il sudario, cioè il lenzuolo funerario, non è mica che ci posso mettere dei soldini nelle tasche. Ecco, quindi questa povertà di Gesù, perché vi dico è ancora più grave, più acuta dello spogliarsi, del vestirsi dell'abito dello schiavo. Perché vi dico questo? Perché questo ci consente forse di fare un passo avanti, cioè Gesù ci mostra un aspetto della povertà che ancora non avevamo considerato, che è quello della bellezza e della, possiamo dire addirittura, serenità e gioiosità della povertà. Cioè Gesù, di fronte a questo sapere che era giunta la sua ora, anziché disperarsi, deprimersi, piangere, rattristarsi, lamentarsi, pregare, chiedere che gli sia scampata questa mala sorte, niente di tutto questo. Gesù è capace anche di questo, come abbiamo già visto anche domenica nell'Orto degli Ulivi. Però questa sera ci fa vedere questo aspetto della povertà. Cioè lui coglie questa sua povertà massima come un'opportunità. È l'occasione per Gesù per poter fare un passo decisivo in avanti nella sua vita, che del resto però è un passo anche di grande continuità, perché l'Evangelista ci dice: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino al segno supremo. È uno scatto in ogni caso, in grande continuità, ma certo uno scatto in avanti. Gesù non vive la sua povertà con triste rassegnazione, con amarezza, ma lo vive con uno slancio di amore ulteriore nei confronti dei suoi. Ecco, credo che questo sia un po' il passo avanti che già da domenica a oggi la Pasqua ci fa fare. La povertà non è una cosa brutta. È una cosa bella, e O meglio, potrebbe anche sembrare brutta perché nessuno ama la povertà, credo, però succede che può diventare un'occasione per orientare tutta la nostra vita, casomai ancora non lo fosse, in un grande dono di amore. E in fondo allora anche il gesto che Gesù fa lo si capisce meglio così, no? E poi lo dice anche Pietro, tu questa cosa adesso non la capisci, ma la capirai più tardi. Quando? Quando io sarò morto in croce, allora capirai il senso di questo gesto. Non era semplicemente un gesto di umiltà, il servo, ma era proprio il significato profondo del suo morire, che non è una disgrazia, ma è un dono di amore. Ecco, allora vediamo che cosa bella. La povertà per Gesù diventa come il trampolino di lancio per una vita ormai che è una corsa di amore e quindi che sa anche gustare il dono della vita e avvertire la bellezza del voler bene e del volersi bene e quindi vivere questo anche con pace e perché no, anche con gioia. Vabbè, l'ultima osservazione riguarda inevitabilmente Pietro, perché come anche altre volte abbiamo notato, Pietro nel suo dialogo con Gesù occupa più di metà di questo episodio, quindi evidentemente ha una certa importanza questo dialogo. Qual è il problema di Pietro? Il problema di Pietro è il problema, penso, cioè mio sicuramente, ma penso di tutti noi, cioè il fatto che lui non accetta la povertà, non accetta la povertà di Gesù. E questa è una storia lunga quanto tutta la storia della Chiesa, perché la povertà di Gesù, anche nella storia della Chiesa, non è stata quasi mai accettata. Anche ai tempi di San Francesco c'erano delle grandi discussioni se Gesù era veramente povero, se la Chiesa quindi deve essere povera come il suo fondatore. Pietro questo problema ce l'ha e quindi gli dice, ma tu lavi i piedi a me? Cioè tu ti fai povero davanti a me, tu sei il Signore, devi fare quello che sei. Quindi primo problema che ha Pietro che non accetta la povertà di Gesù. Risposta di Gesù, quello che io faccio tu ora non lo capisci ma lo capirai più tardi. E a questo punto Pietro ancora con più forza si ribella e dice... Io non ti laverò, tu non mi laverai i piedi in eterno. Che cos'è che fa saltare completamente Pietro? Non bastava aver detto questo, cioè tu lavi i piedi a me? Perché Pietro insiste nel non accettare la cosa? È perché Gesù gli ha proposto una cosa ancora ulteriore, oltre l'affermazione della sua povertà, il fatto di non capire una cosa e accettarla lo stesso. E anche questa è una grande povertà che Gesù chiede a Pietro, cioè che capitino delle cose che non si capiscono e semplicemente il Signore ci dice le capirai un'altra volta, più avanti, però la devi accettare adesso. Accettare per fede una cosa che non si capisce. Questa è una grande povertà perché richiede la povertà del pensiero, l'abolizione del nostro ragionare, del nostro buon senso. Come accetto una cosa senza capire? E perché? Io prima voglio capire perché il senso di quello che tu stai facendo e perché io devo subire questa cosa senza capirla. Questo è il secondo punto. E poi però c'è un'altra questione. A quel punto Gesù risponde dicendo se non ti laverò non avrai parte con me. Ecco, cioè gli sta dicendo che il regalo che lui vuol fare a Pietro è questo far parte con lui, avere una comune sorte. E anche questo non è facile, avere una comune sorte con Gesù, soprattutto se Gesù si presenta così, tutto così orientato verso il Calvario, verso la croce. Però qui c'è un riscatto, qui c'è un riscatto di Pietro. Appena Gesù dice non avrai parte con me, allora a quel punto Pietro, bellissimo, e credo che quindi questo dia una grande speranza a tutti noi, a me dà una grande speranza. Cioè Pietro capisce che conviene aver parte con Gesù, allora dice mica solo la testa, mica solo i piedi, ma anche la testa, le mani, tutto. Che cos'è che è successo nel cuore di Pietro? È successo questo: ha capito che era un poveretto e che aveva bisogno di essere lavato. Ecco, questo è il punto. Ciò che sblocca tutto nell'animo di Pietro è capire che quel gesto che Gesù gli stava proponendo era un gesto che aveva riferimento, perché lavanda dei piedi, tutto il discorso sulla purità, tu sei già puro, ma chi è puro ha bisogno di non lavarsi se non i piedi, insomma, dove va a parare Gesù? Va a parare sulla questione dei peccati. Il tema del lavare nella scrittura vuol dire questo, non indica la purità esteriore. E Pietro su questo non sbaglia. Pietro sa di essere un peccatore, fin dall'inizio lo sa, e di aver bisogno, molto bisogno di essere lavato dal Signore, e quindi attraverso questa sua acquisizione, questa sua consapevolezza, accetta tutto, accetta la sua povertà, la povertà di Gesù, il gesto che deve ricevere, anzi con una esuberanza, un'esagerazione. Ed è molto bello anche che il Signore appunto faccia tutto quel discorso sulla purità e gli dice: voi tutti siete puri, non tutti veramente, ce n'è uno che no, ma adesso lasciamo da parte un attimo questo uno che no, dice voi tutti siete puri, questo anche ora per me è un motivo di un grandissimo conforto. Cioè ci sta dicendo che noi siamo tutti puri, siamo alla cena del Signore, ci sta dicendo che siamo tutti puri, sta confortando anche Pietro che si sente un gran peccatore bisognoso di essere lavato dalla testa ai piedi. No, non c'è bisogno, siete già puri. In un altro punto il Vangelo dice semplicemente perché io vi ho rivolto la mia parola, questo vi ha fatto puri, quindi state tranquilli, non dovete fare delle grandi cose. Si tratta solo che accetti questo dettaglio, mancano ancora i piedi. Ecco, è bello capire che la nostra vita è stata già tutta scaravoltata dal Signore, già tutta presa. Non abbiamo grandi peccatacci ancora da sputare fuori. Siamo puri. Ci sono ancora alcuni dettagli, un po' i piedi si sono sporcati nel passaggio dalla vasca da bagno alla mensa, e quindi sì, ogni tanto bisognerà anche confessarsi oppure chiedere perdono a qualcuno o pentirsi, ravvedersi dentro di sé, però sono dei particolari. Il più il Signore l'ha già fatto, quindi per me questo è ancora un argomento di grande conforto, di grande speranza. Va bene, basta così. Adesso facciamo la lavanda dei piedi. Quest'anno vedete che c'è una certa novità nella lavanda dei piedi, perché per la prima volta vengono introdotte persone di sesso femminile come destinatarie della lavanda dei piedi. Questa è una cosa un po' inusuale. D'altra parte il Papa l'ha fatto oggi pomeriggio lì al carcere, quindi ubi maior, penso che non sia più certo la rubrica, che poi è una rubrica liturgica piuttosto leggera, proprio accennato così, non ci sono particolari divieti. Però io vi devo dire che non lo faccio perché il Papa ha fatto così, l'avevo già deciso nei giorni passati e non sapevo che oggi al carcere, lui avrebbe trovato anche due ragazze carcerate, quindi avrebbe lavato i piedi anche a loro. Io l'ho deciso per un altro motivo, intanto quel discorso sulle donne che abbiamo già incominciato a fare già da qualche giorno, ma è che credo farà della strada ancora in questo triduo. Ma il problema è un altro, è che qui Gesù a chi lava i piedi secondo il Vangelo di Giovanni? Cioè qual è il fondamento evangelico della partecipazione alla lavanda dei piedi? Il fondamento è questo: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine e fa questo gesto. Quindi i destinatari della lavanda dei piedi sono per Gesù i suoi. Allora, mutatis mutandis si dice, qui, oggi, chi sono? È impossibile fare una selezione in senso sessuale maschilistico, perché chi c'entra? I suoi siete voi, i suoi di Gesù. E quindi non vedo proprio la discriminazione, la necessità di discriminare, a meno che non facciamo una lettura clericale. Quello è il collegio dei 12 apostoli, Gesù, e lo conoscono i vescovi e i preti loro delegati, però non si può trattare così il Vangelo di Giovanni. Si capisce benissimo che i suoi, in quel momento per Gesù, sono i suoi discepoli per i quali lui stava dando la vita, non sono i predecessori degli apostoli, evidentemente. Ecco, sono proprio Pietro e gli altri poveretti che hanno fatto quel cammino con Gesù e per i quali lui, che li ha amati in tutta la loro vita insieme, compie questo gesto ultimo. E quindi ecco, credo che nell'ambito della nostra vita comunitaria, quindi in questo caso della liturgia di Pasqua, non ci siano obiezioni sostanziali a questo allargamento. Il problema è un altro. Il problema è che Gesù, nella sua spiegazione del gesto, dice adesso lo dovete fare tra voi. E questo è il punto. E quindi ancora anche il mio gesto, ci ho pensato tutt'oggi che ci penso, ma devo farla io? Questa cosa qua? Perché devo farla io? Però adesso, una novità all'anno, adesso per ora, non ci poniamo il problema di chi lava i piedi, ci poniamo stasera solo la questione di chi è lavato. Però, quando Gesù spiega, dice, quindi adesso, d'ora in poi, voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Quindi si capisce che il problema che Gesù pone non è solo di chi è lavato, ma anche di chi lava, e sono tutti a lavare e tutti a essere lavati. Quindi noi dovremmo porci anche la questione se l'attualizzazione nella nostra vita concreta di questo gesto che Gesù ha inaugurato quella sera sia semplicemente il gesto col quale il prete a San Martini lava i piedi a qualcuno o a qualcuna, oppure sia il fatto che la gente di San Martini incomincia a lavarsi i piedi gli uni gli altri, tutti. Ma allora con questo ritorniamo al discorso di prima. Noi qui celebriamo l'Eucaristia, ma noi, fra noi, poi come siamo? Io con lui, lui con lui. Fila proprio tutto giusto, tutto dritto, perché questo, alla fine, oggi il Signore ci sta mostrando.